Buonasera cari amici radioascoltatori, bentornati in onda, questo è Giro di Boa, il vostro programma di dibattito e approfondimento di Radio Alma del giovedì sera dalle 9 alle 10. Buonasera Annalisa.
Buonasera Alessandra, buonasera al nostro direttore Roberto Giava, come sempre in regia.
Buonasera, buonasera a tutti.
E un buonasera, un benvenuto caloroso al nostro ospite, ormai un amico di Giro di Boa, Enrico Mayrhofer. Ciao Enrico e benvenuto.
Grazie, buonasera a tutti.
Ricordiamo che Enrico è portavoce della, qui a Bruxelles, portavoce della conferenza delle regioni periferiche marittime e collaboratore e corrispondente di SPS Australia, appunto una radio di cui parleremo magari tra un attimo con Enrico più diffusamente. Dunque Alessandra, il tema di questa sera?
Allora, il tema della 56esima puntata di Giro di Boa sono le elezioni politiche in Italia. Dunque le elezioni politiche si svolgeranno il 13 e il 14 aprile e in seguito allo scioglimento delle Camere che è avvenuto recentemente, è stato decretato dal Presidente della Repubblica.
Diamo come sempre qualche informazione ai nostri radioascoltatori circa le modalità di voto per gli italiani regolarmente residenti all'estero e iscritti all'AIRE, l'anagrafe italiana residenti all'estero. Poi del collegio estero parleremo più diffusamente con Enrico nel corso della trasmissione.
Ma appunto... Con Enrico ma anche con Roberto, perché ovviamente il nostro direttore opinionista interverrà senz'altro.
Quindi come ricordavi tu Alessandra, le elezioni politiche sono state indette per il 13 e 14 aprile 2008, votazione per l'elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica. All'estero i cittadini italiani stabilmente residenti e iscritti nelle liste elettorali della circoscrizione estero possono partecipare alle elezioni votando per corrispondenza e si votano per le liste dei candidati presentati nella rispettiva ripartizione della circoscrizione estero. Ecco, sostanzialmente a ciascun elettore residente all'estero e regolarmente iscritto all'anagrafe consolare che non abbia in precedenza optato per esercitare il proprio diritto di voto in Italia, il Consolato d'Italia a Bruxelles invierà per posta entro il 26 marzo un plico contenente un foglio informativo che spiega come votare, il certificato elettorale, la scheda elettorale, una busta completamente bianca, una busta già affrancata con l'indirizzo dell'ufficio consolare stesso e le liste dei candidati della propria ripartizione. L'elettore dovrà sostanzialmente seguire le istruzioni contenute nel foglio informativo, votare e spedire la busta già affrancata al consolato. Le schede elettorali votate dovranno arrivare al consolato entro e non oltre le ore 16 del 10. Aprile. Per maggiori informazioni potete contattare direttamente il Consolato d'Italia a Bruxelles in Rue du Libourne 38 allo 02 543 1550. Potete mandare un'email a segreteria.bruxelles@esteri.it.
Dunque queste erano le modalità di voto per quanto riguarda gli italiani all'estero e dunque allora incominciamo. Enrico, magari prima di incominciare a discutere sulle elezioni ricordiamo brevemente cosa è successo, perché andiamo a votare così presto, nel senso cosa è successo, quali sono stati gli ultimi eventi del governo Prodi che poi hanno portato alla caduta dello stesso governo e dunque elezioni anticipate.
Sì, beh, credo che tutti si ricordino che il governo è caduto per colpa, per merito, dipende poi dalla parte politica insomma che ognuno difende, del ministro Mastella. Sua moglie è stata arrestata da un procuratore della Repubblica campano e il ministro Mastella ha sollevato una grande polemica dicendo che c'era una grandissima persecuzione nei suoi confronti, nei confronti del suo partito. E si è dimesso, dimettendosi è finita, non c'è stata più maggioranza a livello di governo e il governo è caduto e si è deciso insomma di andare alle elezioni, si è deciso, non c'era altra strada.
Non c'era altra strada, dunque il governo dunque è caduto per un ministro che si è dimesso.
È inciampato.
Dunque questi gli ultimi eventi del governo Prodi, e dunque poi ci sono stata l'indizione delle elezioni.
Appunto, elezioni, come dicevamo prima, per il 13 e 14 aprile prossimi. Ma abbiamo, come ricordavamo in precedenza, abbiamo definito Enrico un amico un amico di Giro di Boa. Enrico è già stato nostro ospite qui ai microfoni di Giro di Boa per parlare con noi del referendum, un referendum per modificare l'attuale legge elettorale. È stato un grosso dibattito comunque prima che il governo cadesse sulla possibilità o meno di trovare un consenso tra diciamo le principali forze politiche per poter modificare questa legge elettorale, e allo stesso tempo diciamo l'approvazione di questo referendum era oggetto della Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale aveva approvato l'ammissibilità del referendum, se non che il governo è caduto. Enrico, quindi abbiamo
un lavoro per niente,
un referendum mancato.
Un referendum mancato, purtroppo. Io ero uno di quei pochi, credo, che speravano nel referendum.
Ma i nostri radioascoltatori senz'altro ricorderanno la puntata che abbiamo fatto ad inizio gennaio, giustamente come diceva Annalisa prima, tu presente, in cui ci avevi esposto tutti i lati favorevoli del fatto della possibilità di avere un referendum. Ricordiamo la puntata di inizio gennaio, prima però, che la legge costituzionale si...
È forse opportuno però ricordare ai nostri radioascoltatori che cosa questo referendum si proponeva di modificare nella legge
elettorale vigente.
Sì, ecco, dicevo, io... No, forse è impreciso dire che ero uno dei pochi che speravano nel referendum. Secondo me c'erano tanti cittadini che speravano nel referendum, a dimostrazione anche del fatto che il referendum ha avuto 800.000 firme, quindi se non altro ce n'erano almeno altri 800.000. Il referendum non era ben visto dalla classe politica italiana, da quella che poi ormai tutti chiamiamo, in termine quasi dispregiativo, la casta. Per quale motivo? Perché avrebbe cambiato molte regole del gioco. Che cosa si proponeva il referendum? Il referendum si proponeva sostanzialmente di cambiare questa legge elettorale, che credo siamo tutti d'accordo, insomma, cittadini, politici, giornalisti, eccetera, che è pessima. Andava in un senso un po' più maggioritario, nel senso che innanzitutto vietava le candidature multiple. Adesso sapete che un deputato si può candidare in più collegi, e poi soprattutto dava un premio di preferenza al partito vincente e non alla lista vincente. Quindi questo in soldoni che cosa significa? Che il partito che prendeva, insomma, più voti si trovava automaticamente il 50% dei seggi sia alla Camera che al Senato. Quindi avrebbe assicurato la governabilità. È quello che non si vuole in Italia.
quello che tutti apparentemente vogliono, però...
E che però purtroppo non arriva. Le elezioni, insomma, questa mossa, ecco, ora non so se la mossa di Mastella... qualcuno mi ha detto: ah, sei un dietrologo. Non so se la mossa di Mastella sia stata fatta apposta per evitare il referendum o meno. Certamente gli ha fatto molto comodo.
Ricordiamo un attimo che cosa prevede la Costituzione a riguardo. Quindi sostanzialmente, anche se un referendum viene dichiarato ammissibile ma poi vengono indette elezioni politiche, il referendum salta.
Sì, il referendum salta di un anno. In effetti il referendum non è stato cancellato, il referendum si terrà tra un anno, quindi nel 2009, tranne se i partiti politici si riescano a mettere d'accordo su una legge elettorale. Allora qualcuno potrà dire: beh, se non l'hanno fatto fino adesso, perché dovrebbero farlo in quest'anno a venire? E la risposta è molto semplice: non l'hanno fatto fino adesso perché il governo che era in carica aveva al suo interno tanti partiti minori, tanti partitini. Adesso, sia che dovesse vincere il centrodestra, come i sondaggi dicono, o che dovesse vincere il centrosinistra, comunque i partiti più piccoli, e quindi i partiti che sarebbero stati più danneggiati dal referendum, ecco, non riuscirebbero a pesare così tanto come avrebbero pesato prima, quando il referendum, insomma, è stato rinviato. Non so se sono stato chiaro. Ovviamente se c'è un accordo oggi tra Partito Democratico e Berlusconi su una legge elettorale, non c'è la possibilità che un partitino piccolo possa ricattare una di queste due coalizioni facendo cadere il governo. E quindi è possibile probabilmente che si mettano d'accordo. Allora, a me va benissimo che si mettano d'accordo, io non è che voglio andare alle urne sul referendum a tutti i costi, però che si mettano d'accordo su una legge seria, su una legge che garantisca la governabilità, e a questo punto magari anche che eviti quello scempio attuale delle candidature poste così dal partito, poste dall'alto, dall'oracolo, che fanno sì che ci troviamo alla fine una Camera, un Senato che è fatta non di persone, ecco, sì, sono democraticamente elette, certo non possiamo dire che non siano democraticamente elette, però sono completamente nominate dai partiti. Guardate, oggi in Italia non c'è proprio campagna elettorale, le Camere, la Camera e il Senato, e per il 90%, forse il 95% dei seggi, è già completamente completata, non ci saranno grosse sorprese, sia che vinca il centrodestra, sia che vinca il centrosinistra. Il numero dei seggi e le persone che saranno poi, faranno parte, insomma, i nostri futuri parlamentari o senatori, sono stati praticamente già decisi. E questo, insomma, ecco, non lo trovo una cosa bella. So che accade magari così anche in altri paesi, ma io non la condivido. Allora, il referendum non avrebbe evitato questo scempio, purtroppo, quindi se magari si dovessero, perché costituzionalmente non era possibile fare, perché i referendum sono solo abrogativi, e quindi se ci dovesse essere un accordo sulla legge elettorale, beh, che ben venga, però almeno a questo punto ridateci i nostri parlamentari eletti, tra virgolette, perché oggi come oggi mi sembrano più dei prefetti nominati dall'alto e non dal popolo.
Enrico, se un accordo, come dicevi prima, tra Veltroni e Berlusconi dovesse emergere per arrivare ad un accordo su una possibile legge elettorale, secondo te verso quale tipo di sistema elettorale Veltroni e Berlusconi si potrebbero indirizzare?
Beh, questo è difficile da dirsi. Certo, una volta che la Corte si è pronunciata sul referendum, è difficile che si possa varare una legge completamente diversa da quello deciso dalla Corte,
dallo spirito.
Corte. Bisognerebbe seguire un po' lo spirito della Corte. È stato sempre così in passato. Ora, nel nostro paese sappiamo che tutto è possibile, quindi io temo anche questo.
Beh, dunque, però a livello pratico, secondo te sarà possibile veramente avere un progetto di legge e una legge varata per a livello di tempi?
Possibile? A livello di tempi non c'è dubbio, sì, abbiamo più di un anno, figuriamoci.
Visto che non ce l'hanno fatta prima,
sì,
questa volta
ce la potrebbero fare, oltretutto sono abbastanza spaventati, perché vi ricordo che la legge attuale dà un potere enorme ai partiti. Perché il partito può decidere, io candido Tizio piuttosto che Sempronio. Quindi una legge elettorale che vada nel senso, insomma, referendario, non va bene a nessuno, va bene soltanto a noi che votiamo.
Tu dici sono spaventati, però questa non lo erano spaventati prima, nel senso... credo che siano poi...
Erano spaventati anche prima, perciò...
Però non hanno fatto niente.
Non hanno fatto nulla per... No, hanno fatto di tutto per cercare di evitare il referendum, forse l'unico che alla fine ha detto andiamo alle urne è stato D'Alema. Ora, non voglio assolutamente difendere D'Alema e non so se l'ha fatto per spirito referendario o per guadagnare un po' di tempo, per guadagnare quei 2-3 mesi per rimandare le elezioni, però è vero che lui a un certo punto, verso gennaio, fine gennaio, ha detto, ma insomma, trovo incoerente l'atteggiamento di Fini, che fino all'altro ieri ha appoggiato il referendum e oggi invece vuole andare alle elezioni subito. E su questo, insomma, possiamo essere di destra, di sinistra, di centro e di quello che vogliamo, però su questo aveva ragione.
Direttore, vuole intervenire?
Beh, si è parlato di tante cose già, un attimo che sto sistemando un po' tutto. Sugli aspetti tecnici del referendum chiaramente sono poco, vedere scarsamente qualificato, credo che il nostro amico e affezionatissimo ascoltatore Enrico si abbia già abbastanza illuminato su questo. Sulle posizioni dei politici, purtroppo, ecco, temo che ciò che si sia visto fino adesso è nulla rispetto a ciò che ci aspetta. Ci sono, se volete, ho la rassegna stampa del giorno sulla politica. Oggi è un giorno casuale, non è successo nulla, se non due o tre cose, per cui il fenomeno, sì, il fatto c'è Rapico, è successo cos'altro?
Leggevo di qualche dichiarazione di Berlusconi.
Io leggevo di una ragazza che è stata invitata a sorridere al figlio di un ricco imprenditore perché è povera, una precaria.
Vi dico subito, il giornale glissa, il giornale diretto da Maurizio Belpietro glissa e c'è in prima pagina un sorridente Berlusconi che dice convinceremo gli indecisi, dal PPE però polemiche su Ciarrapico. Ovviamente il giornale insiste sul fatto che il Cavaliere afferma che farà una campagna elettorale e manderà al tappeto il centrosinistra, stiamo leggendo ovviamente la testata, non sono commenti nostri. Sulla crescita dimezzata annunciata, come sapete, da Padoa-Schioppa, il ministro dell'economia afferma che riceviamo, dice Berlusconi, un'eredità pesante, e sul PD, sull'eventuale vittoria del Partito Democratico, dice che questa sarebbe la prosecuzione dei disastri di Prodi. Un giornale che si allinea più o meno sullo stesso tono è il Quotidiano Libero, diretto da Vittorio Feltri. In prima pagina una riproduzione ciclopica di una caricatura di Padoa-Schioppa inorridito davanti agli scheletri di Prodi, questo ad annunciare il taglio delle previsioni di crescita del PIL 2008 dall'1,5% prospettato fino a pochi mesi fa allo 0,6%. D'altro avviso è naturalmente l'Unità, e qui mi aggancio alla domanda tua, Alessandra. L'Unità fa vedere appunto questo duetto, siamo sull'unità.it, ovviamente il giornale online. Le precarie sposino mio figlio, questa la soluzione di Berlusconi.
Una domanda, quanti figli ha Berlusconi?
Mi pare uno, cioè.
Figli maschi due.
Due, ah vedi. Sposano mio figlio, l'Unità cita in parentesi nella foto la faccia ridens di Berlusconi e la faccia allibita della ragazza. Vorrebbe passare per una battuta, ma è il sintomo chiarissimo di un modo di pensare e di fare politica. Walter Veltroni gli risponde: non si scherza su queste cose, dimostra distanza dai problemi dei giovani, che alla politica chiede risposte. La nostra è quella del salario minimo a 1.100 euro. E soltanto vi annuncio il manifesto, come sapete le prime pagine del manifesto sono sempre quelle che si ricordano di più poi dopo una rassegna stampa. C'è una, anche qui, una riproduzione abbastanza grande a 8 colonne di Ciarrapico, nero e non da solo nel titolo. Credo che faccia il verso a nero e da solo, nero solo e sarebbe Calimero, ma mi pare c'è sempre da interpretare la prima pagina del manifesto, il quale però dice: a Berlusconi servono voti, e poi va avanti e va un po' a fondo. Dopo il fascista Ciarrapico, la nipote del Duce, il PDL candida in Argentina un collaboratore dei militari colpisti, Esteban Cacio Caselli. Oggi a Bruxelles, vertice dei democristiani europei, l'ingresso di Fini e Alleanza Nazionale nel PPE è ancora prematuro. Servono spiegazioni, questo è l'annuncio di un portavoce del PPE, naturalmente disertato da Berlusconi. Questo soltanto per un aggiornamento su ciò che è successo oggi, e ovviamente tutti i giornali titolano, poi ne avremo altri, se volete ve li possiamo proporre più avanti, ci sono da leggere Repubblica, Corriere e Stampa se ci sarà il tempo.
Roberto, hai appena citato tra le preoccupazioni degli elettori il lavoro e la diffusione del precariato. Vorrei riportare i risultati di un sondaggio condotto da Renato Mannheimer sulle principali richieste degli elettori nei confronti del nuovo governo indipendentemente che esso sia di centrosinistra o di centrodestra. Quindi in primo luogo gli elettori di entrambi gli schieramenti hanno posto lavoro e occupazione in cima alla loro lista di preoccupazione. Al secondo posto, subito dopo, nella lista di delle priorità che il nuovo governo dovrà affrontare, gli italiani hanno posto la questione dei salari, e questo però principalmente per quanto concerne gli elettori di centrosinistra. Gli elettori di centrodestra al secondo posto hanno posto la riduzione delle tasse. Altri temi che sono stati individuati in questo sondaggio, la crescita dei prezzi, la questione della sicurezza, e poi a seguire la riforma delle pensioni, il miglioramento dei servizi sociali, la riduzione dei costi della politica, lo sviluppo dell'economia e la riforma elettorale di cui si parlava con Enrico prima. Quest'ultima però è indicata più spesso dagli elettori di centrosinistra, mentre viene ritenuta meno importante dai votanti di centrodestra.
Dunque, queste sono le preoccupazioni degli italiani, ma ci sono dei volti nuovi nella politica italiana in questa campagna elettorale? Abbiamo dei volti nuovi, delle nuove proposte?
No, dei volti nuovi io non ne ho visti.
Beh, cioè, ci sarebbe la candidata premier della sinistra critica, adesso mi sfugge il nome, la D'Angelo si chiama, il nome è D'Angelo.
Cioè, il fatto che non ce la ricordiamo già questo significa...
Allora, in materia di novità, io volevo...
la colpa forse dei mezzi di informazione anche.
Anche nostra, magari.
Volevo fare un giochetto, volevo chiedere ai nostri due opinionisti, io dico una cosa e loro rispondono con una frase alla prima cosa che gli viene in mente sulla mia battuta. Incominciamo con Roberto. Incominciamo con Roberto. Aborto, no grazie. Cosa ti fa pensare?
Ferrara.
Un'altra frase, Ferrara è il nome.
Una frase,
devi dire una cosa, una frase.
No, non riesco a formulare così su due piedi. Aborto, no grazie, non lo so, fa pensare a tantissime cose purtroppo, un tema
Enrico,
profondo.
Se io ti dico valori e futuro, tu cosa pensi?
Valori e futuro, è un gioco difficile questo. Valori e futuro, valori mi fa pensare a una cosa... tutto sommato anche abbastanza bella e che magari in Italia è andata più o meno scomparendo negli ultimi anni. Futuro, se lo collego all'Italia, lo vedo proprio nero. Se lo collego invece ad altre cose, ad altri paesi o a me stesso, magari io sono un ottimista di natura.
Valori Futuro è il nome di un movimento d'opinione fondato circa 3 anni fa da Sua Altezza Reale, principe del Piemonte e di Venezia, Filiberto di Savoia, il quale sarà candidato alla circoscrizione estero per la Camera dei Deputati.
Questo lo sapevo, l'ho letto ieri, però ecco... me ne ero già dimenticato.
No,
sono un repubblicano convinto.
Io l'ho citata semplicemente perché credo che qualcuno che si candidi alle elezioni politiche in Italia, dunque alla Camera dei Deputati, e che sul suo sito si faccia nominare quale Sua Altezza Reale Principe di Piemonte di Venezia, secondo me c'è un problema di...
Poi di Venezia pure, per modo di dire, perché alla fine ci sono stati di Asburgo, i Savoia sono arrivati anche per caso, quindi insomma...
Sì, il titolo nobiliare però resta.
Sì, no, resta.
Sì, no, certo, però quando magari ci si candida per elezioni in una repubblica.
Alessandra, hai chiesto ai nostri ospiti se...
Questo era per le novità.
Sì, hai parlato di novità, di volti nuovi, hai chiesto se ci sono volti nuovi, la risposta è stata immediatamente no, ma parliamo un attimo di coloro che non vedremo più. Nel Parlamento della prossima legislatura non ci saranno più alcune personalità politiche che per anni hanno occupato gli scranni di Montecitorio o di Palazzo Madama. Alcuni si sono fatte da parte spontaneamente, altri non sono stati ricandidati dai partiti di appartenenza per i motivi più vari. Alcuni di questi nomi, Giuliano Amato, attuale ministro dell'Interno, Gerardo Bianco, deputato in 8 legislature e ministro della pubblica istruzione con Andreotti, Alfredo Biondi, Oliviero Di Liberto, Armando Cossutta, Romano Prodi, Gustavo Selva, Luciano Violante, e ne ho elencati soltanto
Vincenzo
alcuni.
Visco e fra gli altri anche Clemente Mastella. Vero Enrico?
Beh sì, Clemente Mastella forse ha sbagliato i suoi calcoli, perché insomma lui... mi verrebbe quasi spontaneo da dirgli ben gli sta, insomma.
Ma senz'altro comunque la questione, la famiglia Mastella, secondo te è responsabile in parte di questa crisi politica italiana e soprattutto di come gli altri paesi europei vedono l'Italia, perché noi diciamo siamo in una posizione un po' particolare, nel senso che siamo a Bruxelles, guardiamo l'Italia dall'estero, noi siamo degli italiani, però intorno a noi ci sono un sacco di persone che non sono italiani e dunque forzatamente ascoltiamo anche i loro commenti. Dunque io sinceramente non ho molti commenti positivi dai miei amici, per cui ecco, dire è colpa di Mastella secondo te ha senso?
No, ecco, dire colpa di Mastella no, questo non è giusto, non addosserei tutte le colpe a Mastella. Le colpe sono del sistema che hanno consentito a Mastella di fare quello che ha fatto. E poi Mastella insomma ci ha giocato, ha fatto insomma questa azione un po' teatrale, tipica napoletana. Io sono di Bari, quindi sapete che tra baresi e napoletani non corre buon sangue. Però insomma ecco, non si può dire che la colpa è stata della famiglia Mastella, né di lui né di sua moglie. La colpa è stata di un sistema che va cambiato, insomma, che non puoi avere un governo con così tanti partiti e con così tanti diversi e che tra l'altro rischia di cadere un giorno sì, un giorno no.
Enrico, vorrei concludere, prima di fare la pausa musicale, il discorso che avevamo iniziato prima sulla legge elettorale, sul mancato referendum. Quali sono quindi i rischi di andare a votare con la presente legge elettorale?
Ma allora, io adesso qui davanti ai nostri ascoltatori di Radio Alma, spero che magari dopo le elezioni sarò rinvitato, faccio il mio pronostico, ok? L'oracolo Enrico.
L'oracolo Enrico che aveva già parlato in gennaio.
E che avevo azzeccato il mio pronostico, perché avevo detto che comunque avevo grossi dubbi sul fatto che il referendum si potesse fare.
Potesse avere luogo.
Allora, il mio pronostico è questo. Alla Camera vincerà facilmente il centrodestra, al Senato la situazione sarà molto incerta e si creerà, secondo me, la stessa situazione che abbiamo avuto per un anno e mezzo, per due anni, durante il governo Prodi. Perché, ripeto, il grande problema oggi in Italia a livello politico è legato alla riforma istituzionale, alla riforma elettorale. Con questa legge il Parlamento, un paese non è governabile, secondo me.
Chiedo,
direttore,
non so se mi sentite.
Chiede la parola il nostro direttore.
Ma mi verrebbe da cercare di capire come la prenderanno i cittadini e soprattutto gli elettori di quelle parti politiche che hanno preteso elezioni subito, non ascoltando alcuna ragione, anche di buon senso, che sarebbe stata quella cioè di provare a fare una legge elettorale. Provare a fare una legge elettorale. Poi magari non si sarebbe riusciti, però intanto provare a fare una legge elettorale. Cosa assolutamente non ritenuta neanche concepibile da taluni parti politiche, che hanno quindi preteso il voto per cui si andrà a votare il 13 o 14 aprile, come la prenderanno gli elettori di codeste parti politiche quando alla resa dei conti e quindi all'analisi dei fatti e alla conta dei seggi disponibili, se non alla Camera, perché forse lì anche secondo me il risultato non è poi un vero oracolo, perché mi sembra comunque scontato ancora, salvo adesso davvero sorprese, ma al Senato. Cioè, una volta che dopo la conta il centrodestra dovesse avere 158 senatori e dovrebbe cioè dovrebbe secondo voi fare affidamento sui senatori a vita, su una certa instabilità del sistema, dovrebbe fare affidamento su cos'altro, su ancora una compravendita di senatori? Come la prenderanno gli elettori? Noi sappiamo già le parti politiche cosa diranno. Che non se lo aspettavano, che il risultato, magari accuseranno anche brogli, eccetera. E in ogni caso nessuno di queste parti politiche sarà mai disposto ad ammettere e a dimettersi poi di conseguenza. Ma gli elettori cosa faranno?
Ma gli elettori cosa faranno? Secondo me non faranno nulla. Purtroppo in Italia in questo momento la gente è molto superficiale, stanca, non ha voglia di reagire. è drogata da un'informazione che parla soltanto di serial killer, di medici assassini che uccidono mogli e figlie, o di bambini che cadono nelle grotte per colpa dei genitori, eccetera, eccetera. E quindi non è distratta, non hanno voglia non hanno voglia veramente di ribellarsi a questo sistema. Facevamo prima un elenco di persone che sono andate via dal Parlamento. Beh, io non credo che siano poi così tante, anche se ne abbiamo citate qualcuna. Il politico italiano oggi come oggi mi fa pensare un po' a una figura mitologica, no? Un po' come il Sagittario, metà sedia e metà busto, nel senso che è proprio incollato completamente alla poltrona e si muove, io me lo immagino proprio mentre gira, no? Che va da Palazzo Madama al Pantheon o dal Pantheon a Piazza Navona e cammina con questa sedia come se ci fossero delle molle sotto e zompetta da una parte all'altra.
Tu ritieni che in fondo a chi ha già votato una volta quella parte, lo ha fatto un po' anche per qualunquismo, resterà tale, per cui non cambierà molto.
Ma non ci sono alternative oggi in Italia, chi si vota, scusate, ma ci sono pochissime alternative, non ci sono, anzi non è che ci sono pochissime alternative.
Beh, però è anche vero che la legge elettorale così come è concepita oggi, il porcarum e non permette, non è un proporzionale, chiaramente non lo era neanche nelle scorse elezioni legislative, per cui non valorizza le forze piccole, questo però si cita per essere poi alla fine un bene, per cui io, ecco, su chi vota chi ho una mia chiave di lettura che giustifica anche il perché un candidato premier possa candidarsi per la quinta volta, ma voi vi immaginate Aznar di candidarsi di nuovo? In Spagna.
Beh, voi, infatti sì, è una cosa che non si vede, mi sembra, in nessun altro paese.
A 71 anni poi, politico. A 71 anni.
Ora, a me pare che in fondo la gente veda non tanto nel soggetto politico, nel candidato, ma in ciò che ruota intorno, cioè quel modo di vivere, che è un modo di vivere, dicevo prima, abbastanza qualunquista, per cui si dice, beh, sono tutti uguali, diamo almeno un vantaggio a colui che sembra apparire meglio, a colui che appare anche effettivamente, oggettivamente appare più simpatico anche. Le battute di oggi e le tante che abbiamo sentito e le tantissime, vi assicuro, che andremo a sentire nei prossimi giorni di campagna elettorale, servono a dare, e questa è una mia chiave di lettura, al cittadino, al qualunquista, all'indeciso, quell'idea di serenità, ciò che fino adesso un governo con i fatti e con le parole in circa due anni non è riuscito a dare, e che la sua prosecuzione naturale, ovvero il PD, non sta riuscendo a dare. Possiamo accusare chiunque, possiamo accusare Veltroni di essere meno capace di comunicare rispetto a Berlusconi, possiamo accusare la pesante eredità dell'immagine di Prodi, che è sempre stata molto schiva, molto ritratta, molto a sé stante e non accondiscendente, non penetrante. Sono tante le cause, però c'è di vero che da una parte politica si continui a votare anche per la quinta volta la stessa coalizione e lo stesso candidato premier, perché continua a dare quella serenità. Poi la gente non va a guardare, cioè questa gente che vota in quel modo, dopo che ha espresso il suo voto, non guarda più la politica, non guarda i telegiornali, magari guarda Beautiful, magari guarda programmi che farebbero, non so, farebbero meglio ad essere relegati a notte fonda piuttosto che in prima serata, persone che si abituano facilmente a ciò che arriva facile, cioè quella specie neanche di cultura, ma di come dire, di assaggio di cultura facilissimo, sono quelle trasmissioni trash, sono quel modo di fare televisione, ovviamente mi riferisco, non ho nessun timore di farlo, Grande Fratello, Isola dei Famosi, è tutto un modo di concepire una realtà distorta che sembra essere l'unica cosa che esiste in Italia. Oggi queste persone fra loro si incontrano e parlano del Grande Fratello, che Totti è andato ma che se l'aspettavano, e perché qualcuno ha parlato del capitano prima, anche i giornali purtroppo ne sono pieni perché vanno dietro quest'onda, quest'onda che più che un'onda è una vera deriva sociale in Italia a cui si assiste, sociale e culturale prima che sociale in Italia. Ebbene, questo dimostra che una schiera, una larga fetta di una, magari anche una maggioranza di persone, purtroppo non vota con la testa, non vota neanche con la pancia, perché in Italia alla fine stanno tutti bene, ma vota perché se ne frega, ecco, perché non ha voglia di approfondire, non ha voglia di fermarsi a pensare e dire ma cosa si può effettivamente fare. E allora la cosa più facile, ancora una volta c'è questo aggettivo magico, la cosa più facile è: io delego a chi sorride.
Sandra in apertura, e il vostro programma di dibattito e approfondimento come sempre ogni giovedì sulle frequenze di Radio Alma 101.9. Questa sera stiamo commentando la campagna elettorale in Italia, l'attuale dibattito con Enrico Mayrhofer. Enrico è portavoce della conferenza delle regioni periferiche e marittime e corrispondente della radio SPS Australia.
Enrico, una domanda. Abbiamo appena assistito alcuni giorni fa al centenario della festa della donna. Dunque mi sembra inevitabile una domanda sull'argomento. Io mi sono guardata un po' le cifre, o meglio, più che le cifre, i nomi delle liste elettorali. Ho controllato precisamente tre liste elettorali per quanto riguarda Lombardia 1, visto che io sono lombarda, poi ho guardato la Puglia, visto che in studio ci sono due pugliesi, e poi mi sono permessa anche di guardare l'Emilia Romagna, visto che abbiamo Annalisa in studio. Questo per quanto riguarda Camera e Senato. Ora, ho guardato le liste elettorali per il Popolo delle Libertà e per il Partito Democratico, mi sono fermata semplicemente ai due schieramenti maggiori. Devo dire che i risultati sono abbastanza deludenti perché? Perché certo è vero che il Partito Democratico presenta 16 donne su 40 candidati alla Camera in Lombardia, però se poi andiamo in Puglia questi sono 19 su 44, dunque semplicemente il 43%, 40-43%. Se però ci spostiamo al Senato le cifre diminuiscono notevolmente. E devo dire che se guardiamo le cifre del Partito della Libertà, alcune volte rabbrividisco perché? Perché in Puglia vedo che alla Camera il partito di Berlusconi presenta 3 donne su 44, cioè vuol dire un 6,8%, tra cui la prima donna in lista è Gabriella Carlucci al numero 13 della lista. Ora, magari la politica non è tanto attraente, non lo so, però senz'altro donne capaci in Italia ce ne sono molte e anche sulle prime pagine di tutti i quotidiani oggi c'è una donna, Marcegalli.
Scusa Alessandra,
è stata
ma ti lamenti perché sono poche le donne o perché c'è la Carlucci?
Ma guarda che se tu ti votiamo tutti.
No, io dico, Emma Marcegalli è stata eletta come presidente di Confindustria un plebiscito
oggi.
Quasi, 95% dei voti, per cui secondo me di donne capaci ce ne sono.
No, ma poi anche la società civile ormai
è piena di
i tempi anche sono pronti,
esatto,
sono
esatto,
maturi
però
per questo passo, questo salto di
sì,
qualità delle
beh, allora il problema dov'è? Che c'è una distanza fra la politica e i cittadini, come dicevi tu prima, oppure semplicemente non si accorgono del fatto che bisognerebbe mettere in lista più donne, anche se non c'è la quota rosa?
Ma perché per me il potere è maschio ancora, cioè non è inutile fare giri di parole, cioè non
in Italia
cerchiamo di guardare.
No, forse se posso aggiungere una cosa a queste statistiche, io ho intervistato con SBS Australia l'altro giorno Monica Frassoni, la Presidente del Gruppo dei Verdi al Parlamento Europeo, per l'8 marzo, e lei mi diceva che le donne al Parlamento Europeo, se esaminiamo tutte le delegazioni paese per paese, peggio dell'Italia c'è soltanto Malta, Cipro, che insomma non contano perché hanno 3 deputati, quindi
come Molise, insomma.
E poi ce n'era un altro, non mi ricordo se la Grecia o il Portogallo, insomma, proprio siamo completamente l'ultima ruota del carro. Però io ora provocherò probabilmente una grande ribellione da parte delle nostre belle e brave conduttrici. Non sono poi così tanto a favore delle quote rosa, mi rendo conto che questi dati siano scandalosi, però è vero pure che se noi poi mettiamo delle quote rosa, riusciamo, magari, sì, mi rendo conto che può aiutare, però è vero anche che ci potremmo trovare in situazioni in cui magari un uomo bravo viene messo da parte per portare avanti una donna che magari non è brava. Il problema, secondo me, è alla base. Bisogna far sì che le donne in Italia si interessino di più alla politica. E questo magari è anche un problema degli uomini, insomma, è un paese, magari, ecco, un paese latino. Io vorrei veramente arrivare...
dicevo prima, ovviamente la mia era un'accusa, se vuoi, al sistema o anche alla cultura imperante, che il potere è maschio. Questo è vero un po' negli strati, diciamo, più importanti della società organizzata, nella politica, se vuoi anche nella diplomazia. Noi in Italia credo che o non abbiamo, o veramente saranno casi rarissimi, esponenti donne del mondo diplomatico, cioè ambasciatrici o consoli donna. L'Italia penso che là addirittura sia l'ultimo paese in Europa, neanche il quartultimo o quintultimo, ed è un fatto risaputo questo. Nel campo imprenditoriale è vero, c'è la Marcigaglia, prima c'è stato anche qualche altro esempio di donne imprenditrici anche molto attive sul fronte politico. Me ne sfugge il nome, forse potete aiutarmi. Ed era sempre in onda nei programmi, diciamo, nei salotti politici delle TV italiane. Mi sfugge il nome adesso, veramente.
Forse è un politico o un imprenditore?
No, è un'imprenditrice. Però con idee, tra l'altro, molto chiare nel suo campo, ma anche in politica. E comunque esempi lì ce ne sono, nel commerciale probabilmente esempi ci sono.
In politica, per esempio, ecco, mi ricordo anche una volta la Poli Bortone, Adriana Poli Bortone, ex ministro,
ex sindaco di Lecce
e oggi capolista al Senato in Puglia.
Infatti adesso è vice sindaco di Lecce, che sta un po' stretto.
Proprio lei mi diceva, io sono contrario alle quote rosse, dicevo, io donna che comunque credo di aver dato molto alla politica e che ho avuto anche molto dalla politica, le quote rosa però mi lasciano un po' perplesso, perché forse è vero, all'inizio, proprio per spingere le donne in politica, le quote rosa sono forse necessarie, ho dei dubbi anch'io, però mi rendo conto che il problema è alla base, cioè non è che ponendo le quote rosa si risolva la situazione, il problema è far sì che le donne in Italia si interessino alla politica, si interessino un po' ai problemi anche legati alla società, eccetera.
No, senz'altro, io personalmente sono contraria alle quote rosa, però quando vedo 3 candidati su 44 solo donne, cioè vuol dire non ancora il 7%, farà brividi.
È scandaloso.
È scandaloso. Beh, in contrapposizione, diciamo che in Emilia-Romagna ci sono circa il 52% di donne presenti in lista per quanto riguarda il Partito Democratico, ma è l'Emilia-Romagna.
Enrico, ricordavi prima SBS Australia, questa radio con cui collabori, insomma sei corrispondente qui,
sì,
a Bruxelles.
Sì, sono corrispondente a Bruxelles, è una radio per la comunità italiana in Australia, quindi è una cosa molto interessante. E mi occupo, loro sono interessati un po' a seguire tutto quello che succede a Bruxelles legato all'Italia. Ecco, oggi per esempio c'era il ministro, ex ministro, non so più come chiamarlo, D'Alema, che ha organizzato con il presidente del Partito Socialista Belga Di Rupo un'iniziativa nella sede del Partito Socialista vicino al Sablon, e in cui presentava un po' il Partito Democratico, e quindi, ecco, io seguivo per SBS un po' la...
Proporrei di ascoltare un contributo di SBS preparato dal nostro caro amico Enrico. Scusate innanzitutto la qualità dell'audio, che è abbastanza scadente, ma cercheremo di filtrare un po' il rumore di base.
Onorevole Di Rupo è il presidente del Partito Socialista in Belgio, uno dei tanti italiani di seconda o di terza, non so, generazione che sono arrivati in Belgio e che, tra virgolette, hanno fatto fortuna. Come vede l'Italia dal Belgio?
Oh, ma l'Italia si vede de una maniera molto positiva. L'Italia è un paese molto sviluppato, con molto creatività e anche con civiltà. È un paese non soltanto di bellezza, di benessere, ma anche di sviluppo tecnologico e economico. Dei problemi, come da tutte le società, il problema politico italiano è molto importante perché è un caso speciale in Europa che un candidato che è stato già primo ministro e anche il patrone dei mezzi mediatici, dei mezzi televisivi, cinema, eccetera, e quello è qualcosa di sconosciuto agli altri posti, dagli altri paesi europei.
Ecco, sai che chi ci ascolta è in Australia, quindi due realtà completamente diverse, l'Australia e il Belgio, ma che cosa hanno in comune forse tutti gli italiani all'estero che si trovano fuori dai confini?
Quanto uno viene che è italiano o che ha le origini italiane si sente sempre un po' attaccato all'Italia e c'è anche questo gusto della calore umana, della bellezza delle cose e penso che è una comunità internazionale perché gli italiani si trovano per tutto nel mondo e dunque siamo nel mondo intero a casa nostra perché se non è possibile di parlare una lingua è sempre possibile di mangiare un piatto di spaghetti o una pizza.
Enrico?
Beh sì, insomma, ecco, è bello sentire una personalità come Di Lupo che parla italiano innanzitutto e che poi effettivamente è stato un italiano che ha fatto fortuna qui in Belgio, se vogliamo, e sono tanti, insomma, gli italiani di prima e di seconda generazione che, se vogliamo, sono diventati famosi, penso a Di Lupo, penso a Giuliani, l'ex sindaco di New York, per non parlare poi insomma di personaggi magari attori, mi viene in mente Madonna, Stallone, eccetera. Però ecco,
ti ricordo che gli uomini politici sono solo due uomini, non sono donne.
Beh sì, vabbè, sono solo due uomini, però per caso, anche perché poi insomma magari ce ne saranno in futuro, ecco, magari voi
donne
due.
Che fanno politica,
no, magari voi due, gli italiani all'estero, che diventerete magari primo ministro e ministro degli esteri in Belgio, perché no, o commissario,
first lady magari.
Più commissario, se proprio devo scegliere.
Ma teniamo un contegno più degno della trasmissione, cerchiamo. Oh no, era soltanto per avvertirvi che abbiamo pronto un contributo sempre dalla radio australiana SBS dell'onorevole D'Alema. Quando volete lo possiamo mandare in onda, giusto un minutino.
Domanda sui seggi degli italiani all'estero. L'ultima volta sono stati determinanti durante le elezioni. Che vi aspettate sul seggio degli italiani all'estero?
Ci aspettiamo di vincere. Noi ci aspettiamo di vincere anche in Italia, ma anche all'estero, nel senso che riteniamo di avere dei buoni candidati e anche una proposta nuova e anche forse di avere portato avanti un'immagine del nostro paese nel mondo che ci dovrebbe aiutare in questo momento.
Il referendum? Se dovesse vincere il Partito Democratico nel 2009, ci sarà il referendum o si farà un accordo sulla legge elettorale per evitare il referendum come si pensa?
No, diciamo se la prossima legislatura dovrà rinnovare la legge elettorale, che è scandalosa, e dovrà anche, a mio giudizio, realizzare alcune fondamentali riforme della Costituzione. È chiaro che noi, il nostro principio è sulle regole cercare il dialogo e l'intesa con gli altri. È evidente che se non ci fossero intese ci sarà il referendum, questo è difficile dirlo adesso, sinceramente. Grazie.
Faceva finta di non aver capito la mia domanda, scusate.
Ha glissato un po' sul referendum.
Proveranno quindi a cercare un'intesa tra Partito Democratico e Popolo della Libertà.
Beh, è quello che fa capire, secondo me, l'ipotesi peggiore. E non speravo in una risposta del genere di D'Alema. Speravo che lui mi dicesse no, andiamo al referendum, come l'aveva sostenuto fino al mese scorso. E non speravo, però temevo nel momento in cui ho fatto questa domanda.
Beh, però è possibile che le forze politiche magari prevedono già di mettere in cantiere una legge che sia sulla base dell'esito referendario, ormai nel senso non c'è stato un referendum, però se lo vincesse il sì, la legge andrebbe fatta in un certo modo, molto probabilmente la faranno già in quel modo lì. A me è sembrato che alla fine tutte le forze politiche siano d'accordo sul fatto di ripristinare la preferenza non soltanto Grillo, voglio dire, lo dicono, l'hanno detto almeno un po' tutti, poi se se ne ricorderanno dopo il 14 aprile è altra cosa, però mi pare che le forze politiche siano pronte a fare una legge che sia quella effettivamente che serve, e forse non lontana da quella che il comitato promotore intendeva promuovere.
Io non ci credo, caro Roberto.
Neanche io, ma non lo volevo dire.
Non ci credo, perché vi ricordo che per questa legge elettorale, per questo referendum, noi non è che c'è stato soltanto un referendum, abbiamo votato già diverse volte. Il referendum è passato già diverse volte, abbiamo votato il 92, abbiamo votato... E poi c'è stato il referendum che non è passato per pochi, però aspetta,
il 92 era però sul fatto di ridurre le preferenze da 3 a 1, o sbaglio?
Tutti i referendum andavano nell'ottica maggioritaria e nell'ottica di avere un candidato che potesse corrispondere a una circoscrizione elettorale.
E questo però è stato nel 2001, nel 2001 è stato così.
Beh, sì e no, nel senso che il referendum prevedeva un sistema completamente maggioritario. Non si è mai arrivato a questo.
No, è vero, c'era il 25% di quota proporzionale alla Camera. Certo.
Quindi io ho i miei dubbi che, visto che comunque ci sono stati tanti referendum che sono andati in quel senso e che poi sono stati ricambiati dalle Camere, ho i miei dubbi che questa volta, addirittura senza referendum, le Camere si mettano d'accordo per avere una legge elettorale finalmente maggioritaria.
Secondo te qual è il motivo per cui si è passati dalla legge elettorale con cui si è votato nel 94, nel 96 e nel 2001, si è passati a una modifica della legge elettorale? Il centrodestra ha provveduto a questa modifica e l'ha fatta, e ricordiamo anche con addirittura un intervento del capo dello Stato molto severo, poi è passata a colpi di maggioranza. Ma il motivo di fondo qual era di cambiare in questo senso?
Questa è una domanda che mi sono fatto spesso e a cui non ho una risposta. Una volta, parlando con un giornalista svedese, corrispondente dell'equivalente della RAI in svedese qui a Bruxelles, che si chiama Stevenson, lui mi diceva, fatto una battuta, forse era una provocazione, diceva: l'altra parte del Tevere, il Vaticano, fa di tutto per rendere la parte opposta del Tevere il più ingovernabile, il più instabile possibile. Allora, detto da una straniera, non avevo mai fatto una considerazione.
Uno straniero, poi.
Sì, detto da uno straniero, non avevo mai fatto una considerazione del genere. Non lo so, però è vero che mi sembra che ci sia una volontà, forse politica, da parte di tutti, a rendere la situazione più melmosa possibile e meno chiara possibile. Un sistema attuale facilita le coalizioni, facilita un po' l'ingovernabilità e fa sì che il primo ministro in carica, il governo in carica non sia il vero responsabile dei non risultati.
Magari poi
c'è
anche un fatto numerico sotto. Pare di capire che con questa legge elettorale al Senato, dove i premi di maggioranza sono divisi per regione, si sa che nella regione del Nord, con il contributo della Lega, il premio di maggioranza è scontato, almeno metà di quei premi di maggioranza se li sarebbero assicurati, come infatti è stato alle scorse elezioni. Magari è soltanto un fatto numerico poi.
No, è vero.
Siamo quasi, siamo in chiusura, cari radioascoltatori.
Sì, il tempo di dare soltanto un annuncio tecnologico. Siamo con il podcast attivissimi. Andate pure sulla nostra nuova pagina web radioalma.blogspot.com, presto accessibile anche dal nostro sito principale radioalma.be, e comunque il podcast lo trovate anche googlando Radio Alma Podcast. E vi ripeto, l'indirizzo dunque web è radioalma.blogspot.com.
Dunque un giro di boa che diventa sempre più tecnologico.
Sì, e ci saranno altre novità a breve. Ci saranno altre novità ancora a breve. Ve le annunceremo proprio nel tempo.
Non vogliamo annunciare
oggi.
Non vogliamo
dischiudere ancora.
Hai l'asso nella manica.
Bene, cari radioascoltatori, siamo veramente in chiusura. Grazie a Enrico Mairoffe per il suo contributo questa sera. Grazie Enrico.
E ovviamente ti aspettiamo anche per dopo le elezioni.
L'oracolo...
Verificheremo.
Beh, e anche nella continuazione della campagna elettorale,
senz'altro.
Sempre benvenuto. Grazie a Roberto Giava in regia.
Grazie a voi, naturalmente.
Beh, e a risentirci alla prossima volta.
A risentirci.